Ciao bambine, ciao bambini! Come state? È un bel pezzo che non ci sentiamo. Sono andate bene le vacanze? Spero proprio che vi siate riposati e che adesso che siete tornati a scuola siate pronti a riprendere in mano e a capire i tanti fatti che sono successi nel mondo. Alcuni di voi già mi conoscono bene, altri magari si sintonizzano oggi per la prima volta. Per questo meglio fare le presentazioni. Io che vi parlo sono la giornalista Illy e ogni sabato, da settembre a giugno, sono con voi per raccontarvi e spiegarvi le notizie della settimana, apparse sui giornali italiani e su quelli stranieri. Oggi è sabato 16 settembre, questo è Le notizie della Illy e se tutto è pronto, possiamo cominciare! L'Atlante strappato. Venerdì della scorsa settimana, dopo le 11 di sera, c'è stato un terremoto in Marocco. In questo paese, che occupa la parte nord dell'Africa, la terra trema spesso, ma un terremoto così forte non si era mai sentito. I sismografi, cioè gli strumenti che misurano la forza delle scosse, gli hanno assegnato un punteggio di 6.8 su una scala che va da 0 a 13. Il terremoto ha colpito tutto il paese, a cominciare dalla città di Marrakech, famosa per la sua bellezza e la sua storia, ma è stato particolarmente energico e distruttivo in una regione del sud-ovest chiamata Atlante. L'Atlante è una zona di montagne, dove si arriva percorrendo stradine ripide e molto meno comode di quelle che si trovano in città. Dopo il terremoto, molte di queste vie sono state bloccate dai detriti o da crepe nella terra e tanti villaggi sono rimasti isolati, senza acqua, elettricità e possibilità di ricevere soccorsi. In questi villaggi, così come nella città di Marrakech, molte case sono cadute. Sono stati danneggiati ospedali, scuole, negozi. Più di 2.000 persone sono rimaste senza un posto sicuro dove abitare e altrettante sono morte. Il governo del Marocco, insieme alle tante associazioni internazionali che lavorano nel paese, hanno organizzato i soccorsi per dare a chi ha perso tutto da mangiare e un alloggio, mentre nei villaggi dove non sono arrivati gli aiuti sono state le persone stesse a cercare chi era rimasto sotto le macerie, scavando a mani nude. Ma come mai è capitata una tragedia così grande? Anche se un terremoto è forte, infatti, non è detto che debba per forza fare un disastro. In Giappone, per esempio, gli abitanti sono abituati a convivere con la terra che trema e costruiscono case in grado di resistere alle scosse. La stessa cosa, purtroppo, non si può dire del Marocco. Qui, soprattutto nei villaggi di montagna e nelle parti più vecchie della città, gli edifici sono costruiti con materiali antichi e non abbastanza solidi, come mattoni impastati col fango. Alcune case vengono edificate senza rispettare le regole dell'architettura e dell'edilizia. Altre, in barba ai divieti, sono fabbricate in luoghi che, come tutti sanno, sono pericolosi e così sono cadute come castelli di carta abbattute dalle scosse. L'invasione delle formiche. Una formica color rosso fuoco è stata avvistata in Sicilia. Si tratta della Solenopsis invicta, una delle specie di formiche più dannose al mondo. Questa formica, con il corpo di un colore rosso acceso, è originaria del Sud America ed è dotata di un pungiglione che provoca punture dolorose negli animali e negli uomini che da lei vengono pizzicati. Negli ultimi anni, attaccandosi alle suole e ai vestiti dei viaggiatori, oppure imbarcandosi insieme alle merci che vengono spedite da una parte all'altra del globo, la formica rossa del Sud America ha fatto il giro del mondo e ora è arrivata per la prima volta anche in Europa. Insospettiti da alcune foto dell'animale circolate online, i ricercatori sono sbarcati in Sicilia e vicino a Siracusa hanno trovato 88 nidi, seguendo i quali hanno scoperto che sull'isola le formiche rosse probabilmente abitano già da anni. La formica rossa è una specie invasiva, cioè si diffonde velocemente e sostituisce animali e vegetali che vivono in un luogo e che, dove arriva lei, spariscono. Tra le abitudini dell'insetto che fanno più paura c'è anche la capacità di rosicchiare. La formica sminuzza le piante, ma anche i cavi elettrici, senza i quali si resta senza elettricità o connessione internet. Gli scienziati si aspettano che la formica si diffonderà ancora in tutto il nostro continente, anche perché le temperature sempre più calde della Terra piacciono molto a questi animaletti, che nei climi caldi si sentono più a loro agio. Per tenere sotto controllo il suo sviluppo, i ricercatori studieranno la Nuova Zelanda. L'isola australiana è l'unico paese che finora è riuscito a fermare l'invasione della formica color fuoco, grazie a provvedimenti e trucchi che ora l'Europa vuole imparare e copiare. Venezia a numero chiuso. La fine dell'estate ha segnato un nuovo inizio per Venezia. La città, famosa in tutto il mondo per i suoi canali, ha messo un biglietto d'ingresso. Dalla primavera 2024, i turisti che vorranno visitarla, soprattutto durante il weekend o i periodi di vacanza, dovranno prenotare il posto e comprare un ticket giornaliero al costo di 5 euro. L'idea è provare a diminuire l'ondata di turisti che ogni anno arriva in città e rende invivibili calli e canali. Non a caso, anche per colpa dei visitatori troppo numerosi, l'organizzazione internazionale UNESCO aveva minacciato di togliere a Venezia il prestigioso titolo di Luogo Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E soltanto dopo aver saputo che la città si doterà di un biglietto d'ingresso, l'UNESCO ha deciso di fermarsi. Chi non si è fermato, invece, sono gli abitanti della città, che, stanchi di convivere con una massa enorme di turisti, da anni stanno facendo loro le valigie e traslocando altrove. Da qualche mese in città sono esposti due contatori digitali con le cifre rosse, che ogni giorno contano il numero dei residenti, che continua a scendere, e quello dei posti letto per i turisti in città, che invece sale senza sosta. Questa settimana, per la prima volta, il numero dei posti riservati ai visitatori ha superato quello occupato dagli abitanti. Questo è un cattivo segnale per Venezia, che è strapiena di negozi di souvenir, ma ormai povera di tanti altri negozi normali, non assomiglia più a una città, ma piuttosto a un'attrazione per turisti. Il nuovo nome dell'India. I bambini, che d'ora in avanti studieranno il mappamondo, potrebbero trovarsi di fronte a una novità. Il grande paese che in Asia occupa una penisola a forma di triangolo potrebbe cambiare presto nome e invece di India farsi chiamare Bharat. A noi Bharat dice poco, invece per gli indiani la parola è molto familiare tanto che finora è sempre stata usata quasi come un secondo nome per identificare il paese. Anzi, il nome Bharat è molto più antico e tradizionale del nome India, che invece ha iniziato a essere usato nel periodo in cui gli inglesi governavano il paese. Perciò, secondo molti, Bharat è il nome che meglio rappresenta la nazione. Proprio per questo, recentemente, il capo di Stato indiano ha deciso di invitare a Nuova Delhi i rappresentanti dei 20 stati più importanti del mondo, firmando i biglietti come Presidente del Bharat. Perché il cambio di nome sia ufficiale, non basta firmare un biglietto. Bisognerà aspettare che la novità sia approvata dal Parlamento indiano. Non sarebbe la prima volta, comunque, che uno Stato cambia il suo nome. In passato è successo alla Birmania, che dal 1988 è diventata Myanmar, e allo Stato africano della Repubblica Democratica del Congo, fino al 1997 conosciuto come Zaire. Come si chiamano gli elefanti? A proposito di nomi, alcuni scienziati americani della Colorado State University hanno scoperto che anche gli elefanti li usano per chiamarsi. Dopo mesi di osservazione dei pachidermi in Kenya, i ricercatori hanno raccolto abbastanza indizi e si sono convinti che per mettersi in contatto l'uno con l'altro, gli elefanti usano suoni specifici e diversi per ciascun compagno. Proprio come noi umani facciamo quando chiamiamo Ilaria, Matteo, Giacomo o Alessandra. Per ora l'idea è solo un'ipotesi. Toccherà ad altri scienziati ascoltare le 625 registrazioni di suoni raccolte e confermare o no la teoria dei nomi proposti dai colleghi. Se i ricercatori americani ci hanno visto giusto, gli elefanti sarebbero gli unici animali capaci di comunicare con i nomi, oltre agli esseri umani. E con questa notizia chiudiamo la prima puntata della nuova stagione. Se siete contenti che le notizie della Illy è ricominciato, andate su Spotify o Apple Podcast e mettete 5 stelline al programma. Oppure seguitemi su Facebook e Instagram. Giusto. Da quest'anno potete ascoltare il podcast anche su YouTube, cercando le notizie della Illy. Vedrete che insieme alla mia voce scorreranno anche delle immagini. Ma che cosa sono? Ve lo racconto la prossima volta. E quando è la prossima volta? Ma naturalmente sabato prossimo! Vi aspetto! Ciao a tutti!